Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9ar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Uno psicologo nei lager e altri scritti inediti è la testimonianza di Viktor E. Frankl, neurologo e psichiatra viennese deportato dai nazisti nel 1942 e sopravvissuto al sistema concentrazionario, scritto poco dopo la liberazione. Il libro unisce memoriale, osservazione psicologica e riflessione filosofica. Non è una cronaca completa della Shoah, né un trattato clinico in senso stretto. Frankl descrive l'esperienza della prigionia osservandola insieme dall'interno, come detenuto esposto a fame, violenza, lavoro coatto e lutto, e dall'esterno, con gli strumenti concettuali dello psichiatra. Il nucleo dell'opera è la ricerca di significato nelle circostanze estreme, idea che diverrà centrale nella logoterapia, l'approccio fondato da Frankl. La nuova edizione con altri scritti amplia la ricezione italiana di un testo essenziale per comprendere sia la disumanizzazione prodotta dai lager sia la complessa, non retorica, possibilità di preservare responsabilità, dignità e orientamento interiore. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la testimonianza dei lager come analisi delle trasformazioni psichiche della prigionia. Frankl affronta l'universo concentrazionario senza trasformarlo in uno sfondo per una lezione edificante. La sua attenzione si rivolge alle condizioni concrete che modificano la vita mentale dei prigionieri, l'arrivo e la selezione, la perdita dei beni e dell'identità sociale, la fame persistente, il lavoro forzato, l'incertezza e l'esposizione quotidiana alla morte. Il valore specifico della testimonianza nasce dal suo doppio punto di vista. Egli è un deportato, ma è anche uno psichiatra che osserva come gli esseri umani reagiscano a un ambiente deliberatamente costruito per annientarne l'autonomia e la personalità. Questa prospettiva non riduce le persone a categorie psicologiche. Mostra invece quanto i comportamenti siano condizionati dalla violenza strutturale e dalla lotta per la sopravvivenza. Frankl descrive l'apatia, l'ottundimento emotivo e il restringimento dell'orizzonte ai bisogni immediati, non come difetti morali, ma come risposte comprensibili a una situazione estrema. Al tempo stesso evita di idealizzare le vittime o di proporre una semplice contrapposizione psicologica tra buoni e cattivi. Il lager rivela possibilità umane distruttive e solidali, nei carnefici e nei prigionieri, ma dentro rapporti di potere radicalmente asimmetrici. Per questo, il libro è insieme una fonte di memoria storica e un'indagine sulle conseguenze umane della disumanizzazione organizzata. Secondo, la libertà interiore non cancella la costrizione, ma definisce il campo della risposta personale. Uno dei passaggi più noti e più facilmente fraintendibili del pensiero di Frankl riguarda la libertà interiore. Nel libro non significa che il deportato fosse libero dalle condizioni materiali, né che potesse sottrarsi alla violenza nazista grazie a un atteggiamento mentale. Fame, malattia, percosse, selezioni e morte restano realtà oggettive, imposte dall'esterno e non imputabili alle vittime. La libertà a cui Frankl si riferisce è più circoscritta alla possibilità, fragile e non sempre disponibile nelle stesse forme, di assumere un orientamento nei confronti di ciò che accade, in condizioni in cui quasi ogni scelta pratica è revocata. Egli individua una residuale capacità di non lasciare che l'oppressore definisca integralmente il proprio giudizio, la propria relazione con gli altri e il significato attribuito alla sofferenza. Questa tesi è esigente e va letta nel contesto del suo autore, non come criterio per giudicare chi non è sopravvissuto o chi è stato spezzato dall'esperienza. Frankl non offre una graduatoria morale dei prigionieri, Piuttosto, sostiene che la persona non coincide completamente con le circostanze che la travolgono. Il concetto rende il libro diverso da una testimonianza puramente documentaria. Interroga il rapporto tra condizionamento e responsabilità, senza negare la brutalità dei vincoli storici e fisici. Terzo, la logoterapia ha la volontà di significato come esigenza umana fondamentale. Dalla riflessione maturata prima della deportazione e verificata drammaticamente nell'esperienza dei lager, Frankl sviluppa la logoterapia, spesso definita la terza scuola viennese dopo Freud e Adler. Il suo punto di partenza è che nell'essere umano agisce una volontà di significato, il bisogno di riconoscere un compito, un valore o una direzione per cui rispondere alla vita. Questo non equivale a ricercare piacere, efficienza o successo sociale. Per Frankl, il significato non è una formula universale fornita dall'esterno, né un obiettivo astratto da inventare arbitrariamente. È una possibilità concreta e irripetibile, connessa a una situazione e alla responsabilità della persona che la vive. Nel libro, l'idea chiarisce perché il legame con una persona amata, il ricordo di un'opera da portare a termine o l'impegno a mantenere una certa condotta potessero rappresentare risorse interiori importanti. Non sono garanzie di salvezza fisica, ma ragioni per non ridurre l'esistenza alla mera conservazione biologica. La parte teorica non pretende quindi di dedurre una terapia semplice dall'orrore storico. Propone un orientamento psicologico ed esistenziale quando non è possibile cambiare una condizione. Può restare aperta la questione di come rispondervi. La logoterapia sposta così l'attenzione dall'attesa passiva di ciò che si desidera alla domanda su ciò che una situazione richiede responsabilmente. Quarto, sofferenza, colpa e morte. Il significato non è un elogio del dolore. Frankl colloca la sofferenza entro quella che chiama una triade tragica dolore, colpa e morte. Il tema è decisivo, ma richiede una lettura precisa. L'autore non afferma che soffrire sia di per sé positivo, necessario o nobilitante. Tantomeno attribuisce un senso morale alle persecuzioni subite nei lager. Il dolore evitabile va combattuto e le cause storiche della violenza vanno riconosciute. La domanda sul significato emerge quando una sofferenza non può essere rimossa immediatamente e costringe la persona a confrontarsi con il proprio atteggiamento. In questa prospettiva, la possibilità di dare forma alla risposta non giustifica l'evento, ma può impedire che esso esaurisca interamente il valore della persona. Anche la colpa e la morte vengono trattate come dimensioni inevitabili dell'esistenza, davanti alle quali si manifesta la responsabilità umana. La finitezza, per Frankl, non annulla il senso delle azioni, rende invece decisive le occasioni concrete che non tornano. Questo impianto distingue la logoterapia da un ottimismo superficiale. Non promette immunità dal dolore né una serenità ottenibile con il pensiero positivo. Chiede di distinguere ciò che può essere cambiato da ciò che deve essere affrontato e, nel secondo caso, di cercare una risposta non degradante. È un'idea potente ma anche impegnativa, che deve restare ancorata alla singolarità delle situazioni e non trasformarsi in un imperativo a trovare il lato buono di ogni trauma. Infine, tra memoriale e psicologia esistenziale, il limite e la forza della prospettiva di Frankl. L'opera non va letta né come un resoconto storico esaustivo dell'Olocausto né come un manuale clinico contemporaneo. Frankl seleziona episodi e osservazioni perché gli servono a indagare la condizione umana in una situazione limite. Non mira a ricostruire sistematicamente la geografia, l'amministrazione o l'intera storia dei campi. Questa delimitazione è anche la sua forza, la scrittura concisa, mette a fuoco il nesso tra annientamento esterno, vita psichica e ricerca di senso. Il suo sguardo professionale permette di analizzare dinamiche spesso invisibili in altre testimonianze, come l'adattamento emotivo, il peso dell'attesa o le conseguenze psicologiche della liberazione. Tuttavia, la generalizzazione richiede cautela. Nessuna teoria del significato può spiegare integralmente la pluralità delle esperienze dei deportati, né il fatto di sopravvivere può essere attribuito a una superiore forza morale o spirituale. Frankl stesso insiste sul carattere contingente e precario della vita nel lager. I lettori possono quindi trarre maggior beneficio dall'opera se tengono insieme i suoi due registri, la concretezza irriducibile della Shoah e la proposta filosofico-psicologica dell'autore. Gli scritti aggiuntivi dell'edizione contribuiscono a collocare meglio questa proposta nella sua elaborazione intellettuale. Il risultato è un testo che invita a discutere criticamente la logoterapia, senza separarla dalla memoria storica che ne ha segnato in modo profondo la ricezione. In conclusione, uno psicologo nei lager è indicato anzitutto a chi desidera avvicinarsi alla memoria della Shoah attraverso una testimonianza breve ma intellettualmente densa. Può interessare studenti, lettori di storia e memorialistica, professionisti della cura e chi studia psicologia, filosofia morale o psicologia esistenziale. Richiede però una disponibilità a confrontarsi con contenuti dolorosi e con una tesi che non si lascia ridurre a uno slogan sull'ottimismo trovare un significato. Non significa negare la sofferenza, né trasformare la sopravvivenza in merito individuale. Sul piano pratico, il libro offre un vocabolario utile per distinguere fra ciò che può essere modificato e il modo in cui ci si può rapportare a ciò che non è. Immediatamente modificabile, sul piano intellettuale, costringe a riflettere sui limiti dell'autonomia, sulla responsabilità e sulla dignità, quando le condizioni esterne sono radicalmente avverse. Si distingue da molte opere sul sistema concentrazionario, perché non è soltanto memoria personale, documentazione o denuncia. Pur essendo tutte queste cose, la formazione psichiatrica di Frankl gli consente di osservare le reazioni alla prigionia senza cancellarne la complessità. La successiva elaborazione della logoterapia collega tale osservazione a una domanda universale sul senso. Rispetto ai testi di autoaiuto che richiamano superficialmente il suo nome, questo libro conserva un peso storico ed etico non eludibile. La sua lettura è più proficua quando la proposta di Frankl viene discussa criticamente, nel rispetto della realtà storica dei lager e delle molteplici forme della sofferenza umana. Se vuoi supportare Viktor E. Frankl, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!